Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Salvatore, fermo un attimo. Tu sai che cos'è un editoriale, no? Sai cos'è un editoriale?
Sì, sicuramente,
che cos'è?
Dimmi.
Che cos'è un editoriale?
Eh beh, una persona dice editoriale, dice, ma tipo un negozio di giornale, non lo so, dimmi.
No, un editoriale non è un negozio di giornali, un editoriale,
no.
Un editoriale, sai che cos'è? Tu hai fatto un editoriale, sai che cos'è un editoriale?
Ah sì, diciamo, ho fatto un pochettino di misto, dai.
Dimmi, no, non è un misto, non
no.
È un misto, un fritto misto. Comunque, lasciamo perdere. Lasciamo perdere.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
È inutile che tu cerchi di fare la femmina, sei maschio.
Certo.
È inutile che tu cerchi di nominare i bambini e dire che i bambini
sì.
Hanno bisogno del laboratorio. Ti devi vergognare, Dio.
Va bene, Tutankhamon,
ogni
la
volta
mummia.
Che dici. No, guarda, io sono appena uscito dal sarcofago, tu sei uscita da sottoterra perché sei il demonio. Perché sei il demonio fatto persona.
Vada in ospizio, nonna.
Stai zitto, cretino, stai zitto.
Ah, non è una donna.
No, è un trans.
No, 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 no.
Ti chiami Clizio, no Clizia. Ti chiami Clizio, sei maschio. Tu c'hai il pisello sotto, ancora, sei maschio.
Signora,
è
ma
insisti.
È molto più maschia
certo,
lei,
mettere...
con questa
io,
voce.
Sono... No, beh, non c'entra niente. E tu invece che la imiti, la voce delle donne, è inutile che c'hai
nonna,
anche tu.
Nonna, nonna Gargamella, vada in ospizio.
Io non sono nonna, è orgogliosa, tu non lo sarai mai, perché sei maschio. Da dove vuoi farlo dire, dal culo? Io vado dalla ginecologa, tu vai dall'urologo.
I trans sono quelli che sono maschi e femmine. Vogliono fare la femmina, vogliono fare il maschio. E se, se quelli così decidono, a me non mi disturbano. No.
Parenzo, Clizia De Rossi non è una donna. Se no, se Clizia De Rossi è una donna, sei una donna anche tu. Perché tutti e due avete il cazzo. Povero coglione che non sei altro.
Ma secondo voi, secondo il pubblico della zanzara, è normale tutto questo?
Ci torneremo
eccetera,
perché
eccetera.
Il tema è uno
Dai.
Di quei filoni che questa trasmissione segue molto da
no.
vicino.
No.
Sì, della serie politici che non hanno un cazzo da fare. Una serie di consiglieri regionali della Lombardia hanno fatto una lunghissima denuncia formale con tanto di carte bollate, mail, eccetera, per chiedere la defenestrazione di Vittorio Feltri, che ha detto le cose che ha detto sui ciclisti, come sapete, cioè la cacciata di Vittorio Feltri dal Consiglio regionale della Lombardia. Questi non sanno dov'è di casa la libertà di pensiero, la libertà di espressione, non c'entra un cazzo. L'errore, la parola di troppo con le dimissioni da consigliere regionale del direttorissimo Vittorio Feltri e soprattutto questi non hanno una minchia da fare dalla mattina alla sera e pensano alle dimissioni di Feltri, si sentono interpreti di tutti i ciclisti morti in Italia. Mamma mia, mamma mia. Altri che non hanno un cazzo da fare sono invece... gli animalisti, c'è un gruppo di animalisti, anzi più animalisti, che hanno denunciato, ragazzi, ve lo dico sul serio, hanno denunciato per maltrattamento degli animali, seguendo anche il consiglio di una signora che di nome fa David, di cognome Parenzo, hanno denunciato Luca Scazzi, alias Cane Pardo, con il suo non si,
benissimo.
Come cazzo si chiama quel cane? Non si chiama. Lo hanno denunciato per maltrattamento degli animali. Altra gente che ha moltissimo tempo libero, moltissimo tempo libero. Vi voglio fare presente come terza cosa della giornata Una frase nei giorni scorsi pronunciata dalla nostra amatissima, nonché citatissima, Ilaria Salis. Le occupazioni abitative rappresentano l'unica vera politica per il diritto all'abitare che esiste in questo paese. Cioè, secondo la signora Salis, ovviamente nessuno della sinistra tradizionale ha preso le distanze, le occupazioni delle case è l'unica risposta alla cosiddetta emergenza abitativa, che ovviamente non esiste se non nella loro testa. Infine lo chef Rubio, amica mia. In una conversazione che ho avuto questa mattina via X, ex Twitter, con lo chef Rubio, odiatore di Israele, chiamiamolo così, dai, odiatore di Israele, sì, come minimo, non si offenderà naturalmente, no? Non si offenderà?
No.
Odiatore di Israele, ma amante di Nasrallah, che ti posso dire, amante di Nasrallah, ha detto che se lo avessi conosciuto, in una conversazione, mi avrebbe trattato come un dio, lo chiama fratello e lo avrebbe trattato come un dio. Io, caro Rubio, preferisco essere trattato come un dio, non dal capo del partito di Dio che vuole uccidere gli omosessuali ed è un terrorista infame. Io vorrei essere trattato da Dio, da chiunque, tranne da quell'uomo che adesso, con mio grande e sommo godimento, è sotto un metro di terra, porca puttana. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Vediamo se è giusto per Parenzo invece defenestrare Vittorio Feltri come vogliono fare i suoi amici consiglieri regionali del PD.
No, lo dico subito, ci si deve occupare di cose molto serie . E defenestrare Feltri non è un obiettivo primario. Devo dire però poi intervengo sul tema dello chef, che è quello che mi sta più a cuore. Sulla vicenda Feltri, per chiudere, non c'è bisogno di fare interrogazioni parlamentari, dibattiti. C'è bisogno però che il nostro amico Vittorio, io ho provato a dirglielo, cerchi di andare più incontro alla sensibilità delle persone. Cioè, la manifestazione che io ho visto e seguito, quella con le biciclette per terra, di cui tu non hai parlato,
perché
in questi giorni
aspetta
che lo raccontiamo bene al nostro pubblico, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
Che
bello, che ti piace quando dico buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La protesta dei ciclisti dopo le parole di Feltri hanno messo in centro a Milano tutta una distesa di biciclette per terra.
Ma uno può protestare per quello che vuole.
Il padre di una vittima ha parlato di dichiarazioni sconcertanti.
Allora,
nessuna sanzione, perché di stronzate Vittorio ne ha dette tante.
Allora,
quindi se dovessimo sanzionarle tutte, non basterebbe una vita intera. Nessun dibattito parlamentare, però anche lui cerchi di capire la sensibilità di queste persone che sono state colpite
cazzate.
Io parlo non della politica, delle persone che hanno deposto le loro biciclette per terra. Io è a loro che voglio parlare, la loro rabbia io la capisco.
Non c'è stata nessuna istigazione alla violenza.
Scusami,
non diciamo cazzate,
per favore.
Non ho parlato di istigazione.
Ho detto che io capisco, perché sono empatico,
per carità.
Loro rabbia, loro incazzatura. Altra cosa molto importante: io di chef non parlo, parlo solo di
parlo
di cucina, non parlo di politica, perché altrimenti dovrei mandarlo a fare in culo. Invece c'è una vicenda giudiziaria. La cosa che mi spaventa di più sono i missili che l'Iran ha lanciato contro Israele.
Vabbè.
E in questo momento spari a Jaffa.
Allora
è necessario eradicare il regime di Teheran. Io non so come dirtelo. In questo momento il Teheran rappresenta la dittatura teocratica, che minaccia il Medio Oriente. Non è Israele che minaccia il Medio Oriente. Prova, chiama il tuo amico Ayatollah. Chiama quel tuo amico Ayatollah, che ogni tanto, che il vice Ayatollah.
Ieri sera ho visto un bellissimo scontro televisivo tra un gigante, che è in questo caso il generale Vannacci, e una persona che devo dire la verità, non so come giudicare, perché facciamo un piccolo esempio, mettiamo che ci siano due curriculum messi uno a fianco all'altro, poi per carità ognuno è libero di dire quello che vuole. Il curriculum del generale Vannacci recita maturità scientifica, laurea in scienze strategiche, laurea in scienze internazionali, laurea in scienze militari, aspetta, master di secondo livello in scienze strategiche, master di secondo livello in studi internazionali all'Università Cattolica di Milano, pubblicazioni varie, lingue conosciute, italiano madrelingua naturalmente, inglese, francese, portoghese, romeno, ottimo parlato e scritto, spagnolo buono parlato e scritto, russo elementare parlato e scritto, esperienze professionali lavorative, comandante, plotone, allievi, eccetera eccetera, fino a diventare vice comandante, capo di stato maggiore del comando forze operative terrestri, generale del nono reggimento d'assalto paracadutistico Moschin, capo dell'ufficio delle relazioni internazionali eccetera, esperienze professionali all'estero da 92-93, una serie di, cioè questo è il curriculum di un signore. Uno può giudicare questo signore un dall'altra parte cosa c'è? Relazione professionale con Silvio Berlusconi, relazione amorosa con Silvio Berlusconi, candidatura al consiglio comunale di non so dove, 88 voti, poi eletta al consiglio provinciale quando già si era messa con Berlusconi, successivamente relazione con la signora Turci. Questo è il curriculum della signora Pascale, diciamoci la verità, questo è, ma non lo sto dicendo per denigrarla, sto dicendo che siamo di fronte a uno che rappresenta qualcosa e una persona che è il nulla. Ma perché? Ma no, il nulla perché non vale zero quello che dice, ma perché siamo in presenza del nulla assoluto, caro Davide, il nulla, tu non dici niente. E poi l'unico attacco che ha fatto a Vannacci è che è che gli ha detto sostanzialmente che quelli,
scusami,
dai su,
beh, gli ha detto una cosa, senti, molto vera, quelli ossessionati dall'omosessualità, sì, questo in fondo lo sono un
ma
po'
che è una
anche
psicologa
loro,
ma che è una psicologa,
beh, senti, però è storicamente abbastanza, è ossessionato Vannacci, senti, è ossessionato,
senti.
Generale, non faccia questi sorrisini, perché spesso questi sorrisini generano dei traumi, soprattutto quando si rivolge alla comunità omosessuale. Lei sta facendo politica, non sta facendo cabaret. Quindi, per favore, questi sorrisini se li tieni a casa sua o al bar con i suoi amici.
Sono proibiti i sorrisini perché generano traumi soprattutto ai gay. Mamma mia, ragazzi, c'è un livello di ridicolaggine che è incredibile.
Rispondo alla dottoressa Pascale riguardo i miei sorrisini. Fino a prova contraria io sorrido quanto mi pare. Certamente non sto a ascoltare la dottoressa
Pascale.
Non di fronte
alle tragedie, generale.
Alla dottoressa Pascale non stanno bene. Non mi interrompa, non mi interrompa. Faccia la persona educata, dottoressa Pasquale, non mi interrompa. Se lei si sente offesa è un problema suo, perché in quel libro non c'è una parola che le dà la dignità o che sia offensivo nei riguardi di qualcuno, e molti giudici si sono già espressi al riguardo. Quindi se lei ha dei problemi di ipersensibilità, beh, è un problema suo, non certo di chi può esprimere liberamente le proprie opinioni riguardo vicende sociali e di attualità.
Sull'ipersensibilità Vannacci si commenta da solo. La verità sa qual è, Vannacci, che lei, come tutti gli ossessionati dell'omofobia, non fate altro che nascondere probabilmente qualcosa che reprimete fin dalla nascita. Questa è la verità. Questa è la verità. È quello che penso io e che pensano tanti altri italiani.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Se dovessi incontrare feltri per strada, io gli direi che tutti i vecchi di merda dovrebbero morire. Vediamo come reagisce.
Raisi via, Ibrahim Akil via, Nasrallah via, occhio Gamenei, occhio!
Un consigliere comunale di Forza Italia a Milano sostiene tale Giovanati, Forza Italia, donna, dice che per essere sicuri che una donna, che una persona sia donna, deve essere mamma, deve essere mamma. Oddio, scandalo, medioevo, si torna indietro. Guardate che, ovviamente io considero questa cosa ridicola, come ovvio, no? Cioè, una donna, anche se non è mamma, è donna lo stesso. Non è che è una donna, diciamo, inferiore rispetto a un'altra donna. Ma qui ormai siamo arrivati al fatto che uno non può esprimere una propria idea, che viene messo in croce. Viene messo in croce come un povero mentecatto pezzo di merda. Questa qua ha espresso un'idea che io contesto, che io con te adesso te la faccio sentire, ve no, la faccio sentire. Ma qual è il punto? Qual è il, non può esprimere liberamente la propria idea? Non può, viene crocifissa come fosse uno scandalo. Il sindaco di Milano è intervenuto a dire: ah, questo è medioevo. Ma sarà la sua cazzo di opinione? Mica vuole mettere incinta per forza le donne, oppure vuole dare meno diritti a chi non ha figli, porca troia.
E si può criticare questa cosa?
Ma certo che si può criticare, pure io la critico.
No,
certo.
Ma non è aberrante.
No.
Si può dire che è aberrante medievale?
Ma
può dire?
È una cazzata, che è aberrante medievale, non dire cazzate, quale medievale?
Noi ascoltiamo anche intellettuali, politici, che si pongono la domanda: ma che cos'è una donna?
E vabbè,
come facciamo a definire che cos'è una donna?
Cos'è una donna?
Voi riuscite, colleghi, a definirmi che cos'è una donna?
È complesso. Andiamo avanti.
I partiti politici che rappresentano la maggioranza pongono in dubbio che cosa sia una donna, ma io sono certa che tutti voi non riusciate a porre in dubbio che una mamma è una donna.
Questo è, cioè, questa cosa qua è scandalo? Questa cosa qua è una cosa medievale? Questa cosa qua è il convincimento di questa signora qua? A chi fa danno questa cosa? Che danni provoca questa roba? Ma che medievale? Ma che medievale? Molte donne infatti non si sentono realizzate se non hanno figli. Assolutamente è così, molte donne non si sentono, tant'è che vanno a cercare figli dappertutto, no? Con la procreazione assistita, le coppie, per carità, non solo le donne, ma molte donne senza figli non si sentono pienamente realizzate. Ma questo non vuol dire nulla, prevede una minchiata dire che una donna se non ha figli non è donna, ma quello potrà dire senza essere accusate di essere una poco di buono o no, porca troia?
Poca di buono, dai, possiamo dire che è urlare forte
non
e chiaro
è aberrante,
che è una schifezza.
No. Lascio a voi il giudizio che ha dato il rettore di Roma 3. Abbiamo ascoltato 7 bambini in dubbio sulla loro identità. Cioè, questi qua hanno sentito 7 bambini, piccoli evidentemente, fino ai 14 anni, non so che anni avessero, in dubbio sulla loro identità. Contro di noi una caccia alle streghe, la ricerca è libera e democratica. La ricerca sui bambini presunti trans la fate sui libri, non la fate convocando i bambini, chiaro? Sì. Franco da Isernia, dai, Franco da Isernia.
Oh, salve, senti, io ho la soluzione per fermare gli sbarchi. Sì. Noi con la Meloni ci siamo rotti i coglioni. Io sono i Fratelli d'Italia, ci siamo rotti.
Ma questo è interessante,
Meloni.
Scusa.
La Meloni deve ministro Piantedosi, Meloni, però. Scusi, amico.
Non me ne frega di Piantedosi, la Meloni si deve esporre, deve rischiare come ha rischiato Salvini. Salvini rischia le carceri e la deve rischiare pure la Melone, deve fermare gli sbarchi.
Sì.
E per fermare gli sbarchi io ho la soluzione.
Qual è la soluzione? Sentiamo.
La soluzione è questa.
Scusami,
la soluzione
è
deve, mandare, sì. deve mandare le navi militari in alto mare, deve mettere le corde d'acciaio e le reti. Come si faceva ai tempi di guerra? Deve mettere le reti, deve fermare le barche, le deve firmare, le deve fermare.
Quali barche? Quali barche dici? Quali barche?
Le barche degli emigranti, le barche le deve firmare.
Gli scafisti o le ONG?
Le ferma, le fa stare ferme là, le fa morire di sete e di fame. Dici, io no,
ma questo non è bello però, morire di fame o di sete la gente, scusa.
Ti rende conto?
Tornano indietro, ce ne tornano indietro, ce ne tornano indietro.
Ma tu ti rendi conto?
Ma tu ti rendi conto?
Farli morire,
la Meloni deve,
non puoi dirgli grazie del contributo
qualcosa.
A questo punto,
cioè, no, noi,
quando
noi
chiudi,
scusami, noi
quando chiudi questo stronzo
di
scusami,
d'Italia,
scusami,
noi a questa Meloni la buttiamo giù.
Scusa,
deve fare qualcosa,
scusi un
di
attimo,
più.
Scusi,
deve fare qualcosa,
va bene, scusi,
di più.
Scusi un attimo,
sugli emigranti,
sì, okay, sugli emigranti.
Ci siamo rotto i coglioni con
scusi Franco,
qua.
Lei è iscritto a Fratelli d'Italia? Lei è iscritto
io
a Fratelli
Fratelli d'Italia, sì. E la Meloni,
sì, ecco,
io sono dello zoccolo duro,
però,
scusi,
lei è iscritto, lei è iscritto?
Ma quale zoccolo duro?
Quindi se la Melone non
sì,
va bene,
abbiamo
che,
capito
che,
bene,
quella che ha detto,
no.
Noi la buttiamo giù.
Oh, abbiamo capito, ma lei è iscritto. Lei è iscritto.
E poi il PD sta facendo milioni, milioni con queste le aziende del PD stanno facendo milioni.
Scusami Franco, tu sei iscritto o no? Sei iscritto o no Fratelli d'Italia?
Sono iscritto, sì. Sono iscritto e noi non ci va giù. Che questa qua
sì, hai la tessera
milioni,
hai la tessera o no?
Le
hai la tessera
del...
o no?
ticcio tuccio, vabbè, ma guarda, non serve la tessera, io ho l'idea, sono queste. Queste le aziende del PD stanno facendo milioni.
Abbiamo capito, scusami Franco, tanto
ancora
per capire, lei ancora è ancora un ammiratore della fiamma del pelatone?
No, a me, io quando c'è stato il fascismo che hanno fatto tutto, io non c'ero e non ne so niente e non ne voglio sapere niente.
Ma non sai un cazzo di niente. Ma infatti non sai un cazzo di niente di niente.
Io sono di destra del 2024.
Guarda, mi scrive giustamente Giorgio Grasso, il nostro amico Giorgio Grasso. Lo ricordi, Giorgio? Te lo ricordi?
Sì, che c'è? Che c'è? Che dice Grasso? Che
no,
dice?
Mi scrive: meglio i migranti che questo imbecille. Facciamo a cambio. C'è sì, ragione.
Mettilo dopo contro questo, Fabio da Milano. Fabio,
se vuoi,
dimmi.
Certo,
Fabio,
chiamalo, dimmi. È disponibile.
Ciao,
mi ha scritto
pronto?
Adesso.
Dimmi, Fabio, dimmi.
Ciao, io volevo dire che sono assolutamente contrario che per seguire gli interessi degli LGBT e dei pedofili si cerchi di
sopportare
i bambini mettendogli dei dubbi in testa già dall'età di 5
pedofili,
anni.
Chi sarebbero i pedofili? Fermo là, fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Baggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Pallotto 0024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Per colpa di Parenzo, che mi dice sempre dell'ubriacone, dice che non mi voleva nel suo team, mi hanno licenziato. Grazie Parenzo, mi hai fatto licenziare. Ma meno male che c'è la Zanzara, è come il Mossad, ha degli agenti che ascoltano la Zanzara ovunque, sindacalisti, baristi, c'è sempre qualcuno che ascolta la Zanzara. La Zanzara come il Mossad. Proprio appena ho messo la notizia sui social, ho capito la potenza, il potere del popolo della Zanzara, veramente come il Mossad. Sono saltati fuori ascoltatori della Zanzara collocati in ogni parte della società italiana, sindacalisti, gente che lavora all'INPS, ti faccio avere documenti, avvocati, giudici, tutti che ascoltano la Zanzara, proprio come una grande famiglia o come meglio il Mossad. Chi rompe il cazzo che ascolta la Zanzara la paga.
Viva Masse Hezbollah, gloria eterna Nasrallah, con i caccia e con i MIG bombardiamo Tel Aviv.
Questo è il ritorno di Tony da Milano.
Maledetto.
Tony da
Milano.
Devo dire che però azzecca sempre il ritorno.
Sì, proprio, no, c'è poco da ridere perché proprio adesso questi maledetti iraniani hanno lanciato una pioggia di missili su Tel Aviv.
Fammi sentire.
200 missili, ma sì, intercettati per ora.
Certo, fammi sentire.
Speriamo.
Fammi sentire Tony.
Maledetto
fatemi
quello,
sentire Tony.
Molto stronzo, schifoso.
Viva
schifoso.
Masse Hezbollah, gloria eterna. Eterna Nasrallah, con
ma
i caccia e con i MIG bombardiamo Tel Aviv.
Però devo dire la verità.
Deve arrestare questo.
Devo dire no.
Deve arrestare.
No, Tony non è
da arrestare.
Ma no, non diciamo cazzate.
Beh, sì,
è un comico.
La distruzione di uno stato democratico.
È come un comico, ma è un coglione. Chiama Tony se hai il coraggio. Chiama se hai il coraggio, Tony. Dai,
ma
chiama.
Incita la distruzione di uno stato democratico in un momento in cui c'è un paese
appunto,
sotto le bombe
appunto
di
l'ho mandato, appunto l'ho mandato appunto perché è un pezzo
sotto
comico di un coglione
di Teheran.
Senti,
sotto
senti,
le bombe
colpito,
di Teheran
colpito palazzo Tel Aviv. Senti.
Viva Masse Hezbollah, gloria eterna Nasrallah, con i caccia e con
maledetto.
I MIG bombardiamo Tel Aviv.
È quello che sta accadendo, coglione di un Tony. Chiama se hai il coraggio. Porca troia,
povero
Tony da
negro, maledetto.
Ah, povero negro, non è negro per niente.
Il fratello Nasralla purtroppo oggi ci ha lasciati.
Il fratello Nasralla oggi purtroppo ci ha lasciati. Questo è lo chef Rubio. Questo
c'è
è lo chef
Rubio. Una presenza e una minoranza, ma veramente persone che incitano alla distruzione di uno Stato democratico.
No, non è una minoranza.
È l'Occidente
pieno,
che odia
pieno,
se stesso.
È pieno.
No, spero che sia una minoranza, spero.
Sì,
altrimenti siamo rovinati. Cioè, se tutti, diciamo, se ci fosse una maggioranza di persone che davvero sta dalla parte di quel cane di Nasralla e di quel maledetto regime di Teheran, beh, saremmo rovinati se la maggioranza fosse da quella parte. Veramente incredibile. E non si dica no, ma in guerra non si può prendere parte, la guerra è sempre brutta. Ma è ovvio che la guerra è sempre brutta, ma vogliono distruggere una democrazia come quella di Tel Aviv, e dall'altra parte c'è il regime in Teheran. Ma da che parte stai, scusa?
Alessandro da Verona. Alessandro da Verona, vai Alessandro, dimmi.
Pronto, pronto.
Dimmi.
Allora, io vorrei parlare con David di nome, Parenzo di cognome.
Sì, sta qui.
Vorrei dirgli che si presentasse sotto la curva sud del Verona e dicesse quelle cose che pensa dei tifosi del Verona.
Del Verona, essendo molto,
ma
molto
vieni
violenta,
sotto
molto,
la curva sud.
Molto violenta.
Vieni
molto
a dirlo
violenta,
sotto la curva sud,
molto
la
violenta,
domenica
te lo dico
14,
qui. È molto, perché devi dire sotto la curva sud?
No,
molto violenta.
No, l'intervisione a fare il figo, no, l'intervisione
molto
a fare il figo.
Perché devo dire sotto la curva? Cosa mi fai? Non ho capito.
Con la pettorina,
io te lo dico, molto violenta.
Alessandro, lei è degli
ultra
del Verona?
Aspetta, calma.
Lei è degli ultra del Verona?
Lo sono stato in curva per quasi 20 anni, adesso ho cambiato.
Ha commesso dei reati? Ha commesso dei reati?
Tua sorella ha commesso i reati. Tua sorella.
Non ci sono sorelle.
Non ho sorelle. Ha commesso dei reati lei?
No, non ho commesso nessun reato.
Ma quali cose avremmo detto poi che non vanno bene? Io voglio lo scioglimento di tutti. Io voglio lo scioglimento di tutti i gruppi organizzati, tutti.
Ma io non sto parlando solo di gruppi organizzati, sto parlando di quello che pensa lui dell'antisemitismo.
Ma che c'entra,
di quelli,
scusa,
che dicono che... negro. No, è Parenzo.
Ma
che rompe
c'entra
sempre il cazzo
con... Ma che c'entra con la curva? Non ho capito, che c'entra?
La curva ce l'ha sempre con la curva del Verona.
Ma è un esempio.
No, col Verona, con alcuni nazisti che fanno parte della curva del Verona. Questo è abbastanza notorio.
Nazisti, perché vanno a fare la guerra, i nazisti lì che stanno in curva del Verona, vanno a fare la guerra.
Ma che c'entra la guerra?
Che c'entra la guerra? Sono dei nazisti e basta. Sono
ciao,
dei nazisti
Alessandro,
schifosi.
Ciao. Leggo qua Cavalier Lino Cauzzi. Cavaliere?
Sì?
Sì, con chi parlo?
Lino Cauzzi!
Sì, mi dica, che c'è?
Che sono io? Ma guardate che io ho messo in galera tante persone a Padova.
Non ho capito, scusi.
Sono stato sequestrato da Lenzano.
Non ho capito bene, chi cazzo è lei? Non ho capito bene.
Lino Cauzzi, imprenditore.
Ho capito.
Non dica imprenditore.
Mi ha portato via tutti.
Sì, ho capito, amico
può
mio,
non
però
dire imprenditore.
Non capisco
può
lei.
Non, dire, per
non
favore,
capisco. Io leggo qua, scusa, io leggo qui. Arriva una telefonata. Cavalier Lino Cauzzi, ambasciatore di pace plenipotenziario. Che cazzo vuol dire?
Praticamente mi ha messo dei cavalieri di Malta.
Lei fa parte dei cavalieri di Malta?
Certo.
Benissimo.
Certo.
E cosa desidera da noi? Mi dica.
Niente.
Cosa desidero? Desidero che se pubblicate la giustizia del male che mi hanno fatto a me, che vedete su Inter, vedete tutto.
Sì.
E vedete la gente che ho messo in galera.
Scusi.
Notai, avvocati, commercialisti.
Sì, ma ho capito. Chi ha messo in galera lei? In virtù di cosa ha messo in galera? Non ho capito.
Sono stato sequestrato a Desenzano del Garda.
Ma quando?
Al 26 giugno 2009.
Lei è stato sequestrato da chi?
Dai fratelli Catapano di Ottaviano Napoli, condannati a Padova dopo 3 anni.
Ah, leggo qua. Ma Lino Cauzzi, no, aspetta, Lino Cauzzi assolto dall'accusa di bancarotta, sfidò la camorra. C'è tutta l'incredibile storia tra estorsioni e bancarotta.
Ma cosa dobbiamo fare?
Sì,
scusi. Io ho paura di nessuno.
Però, cavaliere, mi scusi, io capisco che lei ha avuto una storia travagliata dal punto di vista giudiziario, eccetera, eccetera. Lei ha 82 anni, se non sbaglio, no? Cioè,
sì,
lei ha quasi
esatto,
80.
Sono i 42.
Benissimo, tutto bene, ma adesso cosa desidera? Cioè, che cosa vuole dire? Perché ci
cosa
sta chiamando?
Fare,
cosa possiamo
fare?
Ha portato via 5 alberghi in una notte.
È vero.
Li hanno venduti all'asta. Hanno preso i soldi, gli avvocati, commercialisti, notai e giudici hanno pagato.
Ma io,
è l'asta che mi hanno venduto.
Però,
e a me mandato.
Non abbiamo strumenti per capire,
caro Cauzzi, io le sono vicino. Se lei è in bancarotta o se lei sta in mezzo a una strada, non credo che lei.
La bancarotta non era mica colpa mia.
Sì.
Ma ha messo i commercialisti, amministratore di due società a Mantova,
ma
che
sì,
non c'entravo niente.
Scusi, amico mio, innanzitutto lei perché è cavaliere? Cavaliere del lavoro?
Cavaliere di Malta di Assisi.
Cavaliere di Malta, mi scusi, Cavaliere di Malta, dunque, benissimo. Perché ambasciatore di pace plenipotenziario? Lei che fa, l'imprenditore oppure un ambasciatore di pace plenipotenziario? Non ho capito un cazzo.
Perché ho avuto tanto bene anche i bambini orfani a Milano, ho fatto 40 anni a Milano a lavorare.
Io non ho capito niente,
Il Cavaliere Lino Cauzzi è stato coinvolto in una vicenda in cui poi è stato assolto dall'accusa di bancarotta, sfidò pare la camorra, negli anni d'oro aveva 5 alberghi, sto leggendo così dall'internet al volo così.
Esatto.
Sì, però scusi, caro Cavaliere, ambasciatore di pace plenipotenziario, lei oggi che cosa vuole dire? Che le hanno rubato gli alberghi? Che vuole fare causa?
Certo, mi hanno portato a mezzanotte a posi borsi davanti al notaio che è stato condannato, tra i notai.
Benissimo, ma
e là,
ma
non oggi firmare, o se no questo è tuo figlio, i tuoi nipoti non li vedrai più a mezzanotte.
Ma ho capito, d'accordo, benissimo. È una storia incredibile, rocambolesca, di cui potremmo parlare
se
a lungo.
Se avevo un'arma li uccidevo tutti quella notte lì.
Ecco, quello forse non sarebbe stato, diciamo, per lei non sarebbe stato proprio una cosa da fare,
mamma
perché
mia,
sarebbe
ragazzi.
Adesso
mamma
sarebbe in galera, mia, caro Cauzzi. Ma mi scusi,
ma non mi interessa. E lasciarmi con niente, portarmi via tutto il lavoro di 60 anni che ho fatto?
Ma lei come campa adesso?
È giustizia questa?
No, per carità, assolutamente
no. Ho denunciato anche 6 giudici, denunciati.
6 giudici. Lei come campa oggi, dottor Cauzzi, Cavaliere?
Da solo, devo stare da solo, non posso. M'hanno mandato all'ospedale 3 volte perché volevano uccidermi. Lì a Derrentano m'hanno sparato a Derrentano a casa mia.
Ma chi ti voleva uccidere, amico mio? Chi ti voleva?
Ma sei rimasto sequestrato, chi?
Ma sì, non ho capito. Ma che ne so io, amico mio? Chi ti ha sequestrato? La camorra? Chi sono stati? Chi ti ha sequestrato?
I professionisti, avvocati, commercialisti e notai,
ma i commercialisti notai non è che sequestrano le persone. Sì, ci sarà qualcuno affiliato alla camorra che sequestra. Adesso con chi ce l'hai tu, caro Lino? Ti do del tuo,
certo.
Con chi ce l'hai?
Certo.
Con chi ce l'hai?
Con quel ce l'ho, con lo Stato, con i giudici. Ho denunciato 4 giudici. Ha fatto fallire Cauzzilino, che era 6 mesi che c'era dentro il catapano.
Ma non diciamo nomi di questi giudici denunciati, per piacere.
No, per carità, per la carità di Dio. Leggo qua Lino Cauzzi, commissario magistrale dei guardiani di pace, deputato al Parlamento di non so che cosa, redentore dei guardiani di pace. Lei si è occupato molto di pace. Come risolverebbe la questione in Medio Oriente, per esempio?
Sono sempre stato in chiesa tutta la mia vita, da piccolino eravamo noi fratelli.
Per carità,
contadini.
Per carità, scusi, lei, amico mio, come risolverebbe da ambasciatore di pace plenipotenziario la vicenda medio orientale? Insomma, come la risolverebbe?
Praticamente odio la violenza. La violenza ancora da bambino.
E quelli tutti odiamo la violenza. Che pensa del dottor Netanyahu? Che pensa del dottor Netanyahu?
Non parliamo perché sto male dopo.
In che senso?
Quando vedo quelle cose lì sto male.
Ah, sta male lui sta male.
Sta male.
La morte del capo del partito di Dio, degli Hezbollah. Il dottor Nasrallah. Che pensa del dottor Nasrallah?
Se parliamo di guerre mi fermo, perché mi viene la pelle d'occa quando vedo quelle cose lì e giro la televisione.
E si fermi, che devo dire io? Cioè,
capito?
Ma lei come campa che adesso, disastro. Cavaliere? Come campa adesso?
Più di 15 anni che sono da solo.
Sì, ma da solo
perché
che vuol
non
dire?
Posso tenere una figlio con 3 nipoti, non posso tenerli vicino a me.
Perché?
Perché quando mi ha sparato ad Enzano che avevo i nipoti, guarda, mi fermo.
Piange.
Ma scusi, ma la voglia
uccidevano anche loro.
Sì, certo, potevano uccidere anche loro. Ma scusi, adesso prima io prima scherzavo, ma c'è qualcuno ancora che la vuole ammazzare, Conte? Cioè, Cavaliere?
Sono parte offesa in tutti i carabinieri, finanza, tutto.
Ma c'è qualcuno che la vuole ammazzare ancora?
È parte offesa dappertutto.
Non posso parlare così, dai.
Lei che
non può
parlare.
Quelli che ho messo in galera, pensa che mi vogliono bene?
Questo è gravissimo qua. C'è uno che dice lei è in pericolo, 82 anni,
ma
in pericolo.
Non lo so, ma non conosco questa storia, non ho idea, ragazzi.
Ma è una cosa terribile. 3 volte. Tre volte a Derrentano, all'ospedale, poverino, che ho salvato la vita. E poi, dai.
Resti con noi, che secondo me lei ha bisogno di compagnia. Resti con noi, Cavaliere.
La Zanzara.
Con
Luciani, devi smettere di dare voce a quel Clizio, non so come definirlo. Quel ricchione di Parenzo dice che è una donna, anzi una bella donna. Del resto hai raccontato le avventure di Parenzo col trans Barbara e sappiamo la sua attrazione verso i trans. Per me un trans è soltanto un culattone con la parrucca e il petto siliconato. Esistono solo due sessi, maschio e femmina. Gli altri sono soltanto dei deviati.
Questo è il grande ritorno, dico grande ritorno con la L non a caso, del legionario da Messina, presunto legionario naturalmente, perché prove che sia stato davvero un legionario oggettivamente non ce ne sono. Si è presentato ormai da anni come il legionario da Messina. Legionario
da Messina. Non c'è nessuna prova che sia vero tutto quello che viene detto dai deliranti che telefonano. Nulla, nulla, nulla.
Alessandro da Faenza, avanti tutta. Alessandro da Faenza. Alessandro, non si sente un cazzo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Cavaliere, c'è ancora il cavaliere? Ci sei ancora? Cavaliere, come stai, cavaliere?
Sto bene, dai. Quando vado su quell'argomento lì, ti ricordi anche per uno la sentenza? Sono venuto.
No, non ci interessa la sentenza. Parliamo di cose concrete. Lei ha 81-82 anni, ancora tromba, cavaliere? Almeno questo è rimasto, tromba o non tromba più?
Ma no, non parliamo delle cose lì, dai.
Come non parliamo? Parliamo di cose belle, mica dobbiamo parlare delle cause in tribunale.
Esatto.
Le cause in tribunale, dai. Allora?
Io sto parlando che ho lavorato 60 anni,
sì?
Ho iniziato come dipendente a 13 anni. A 13 anni vendevo le uova. A 18 anni a Milano.
Sì, esatto, però amico mio, però adesso lei che gioia ha dalla vita a 82 anni? Ce l'avrà qualche gioia, no? Ogni tanto.
La gioia è che devo stare nascosto, che ho paura, non devo più uscire di sera.
Ma perché?
E se devo andare in tribunale devo farmi accompagnare dai carabinieri.
Incredibile. Fermo là. Luisa dalla Spezia, dimmi.
Luciani, mi senti?
Sì, ti sento, ciao. Dimmi.
Ciao. Senti, io volevo dirti che mi sono rotta i coglioni che certe persone, tipo la Clizia De Rossi o quell'altro cretino che è rappresentante degli omosessuali, vengono lì da te in trasmissione a dire tutte le volte che loro devono rappresentare una minoranza in Italia. Io sono una persona transessuale, ho lavorato e ho faticato per raggiungere una certa posizione e mi sono rotta le palle che certi rincoglioniti debbano andare lì parlando di quello che prendono nel culo, quello che prendono in bocca, perché siamo anche altro, siamo persone rispettabili che hanno le loro vite.
Ma nessuno parla di chi lo prende di qui, chi lo prende di là.
Ma
non
guarda,
cosa che
guarda,
ti dà...
ma guarda quell'altra lì tutte le volte col pisello di fuori, ma la prende con tutti gli altri. Ma Clizia De Rossi,
ma non c'ha nessun pisello di fuori, Clizia De Rossi,
a dire delle
volgarità, ma non ha nessun pisello. Comunque la cosa interessante è un'altra. Luisa dalla Spezia, mi sembra che tu hai detto di essere transessuale, cioè dire sei fondamentalmente hai l'uccello, hai ancora,
no, sono una transessuale operata.
Quando
perché esistono anche le transessuali operate che hanno fatto un'operazione di cambio di sesso e di rettifica dei documenti, come ho fatto io.
Sì, ma quando l'hai fatto?
Ti assicuro 10 anni e più fa.
10 anni fa. Dunque sei diventata Luisa, diciamo, il tuo dead name, qual è il tuo nome morto ormai?
Se è morto non te lo sto a dire.
No,
non che senso ha? Che cazzo cambia se il mio nome?
No, ma è una mia curiosità. Se hai magari era Luigi e ti sei chiamata Luisa, non lo so. Cioè magari
no,
era...
un altro nome.
Però
ci sono anche persone rispettabili che hanno fatto un percorso difficile.
Ma nessuno
e anche
dice...
quell'altro
ma...
che dice Pillon, scusa, che dice però... che a 6 anni non si può andare. Io mi sono sentita transessuale che neanche probabilmente avevo 4 anni. Solo
bellissimo.
Che non sai assolutamente
a me piace
di che
questa no? parte di trasmissione in cui chiamate, grazie, perché ripristinate
prego,
un po' di verità.
Parente, ma prego, ma
e
prego,
dovete
prego.
Invadere, io vorrei che
ma
tu
non lo capiamo, qual è il problema?
Ma qual è il problema? Faccio un appello a tutti i transessuali all'ascolto, chiamate, invadete il centralino.
Ma anche se lei si è sentita a parte che
Radio
scusami,
24, bloccatelo
Luisa.
800 24 24 24
800 24 24
800 24 00 24 800 24 00 24. Chiamate amiche e amici trans, invadete, bloccate dalle 18:30 alle 20:45 il centralino della radio, blocca, in modo che non possano più chiamare dei razzisti schifosi. Chiamate dei razzisti e,
però,
e dei omofobi,
Luisa,
schifosi.
Luisa,
bloccate il centralino. È l'appello che vi faccio. Bloccate le comunicazioni, inondate il telefono.
Scusami Luisa, io non ho capito bene una cosa, però tu ce l'hai con Clizia, d'accordo, che non mostra l'uccello nella maniera più assoluta, non mostra nessun uccello.
No, va bene, ho detto una frase sbagliata.
Ecco, pure, non mostra, non mostra nessun uccello, è un po' esibizionista,
no,
ma chi
no,
sei una donna di
spettacolo.
È una donna di spettacolo. Che cos'è?
È campa di quello, ma io infatti per me quello lei lo può fare tranquillamente.
Ma qual è il tuo problema?
Però,
non ho capito qual è il problema.
Il mio problema è che io non posso dire di essere stata una donna di essere una transessuale, perché vengo accomunata a persone che fanno determinati mestieri. O perlomeno
non è vero, ma non tutti i trans fanno le prostitute, ma non è vero, ma nessuno.
Non tutti i trans fanno le prostitute, ma tutte le volte che tu vai a presentarti per qualche ragione, perché leggono su dei documenti che tu una volta eri un uomo, ti guardano in quel modo, ti trattano in un determinato modo. È lì che nasce la discriminazione.
Però scusami un attimo.
È lì che nasce la discriminazione.
Sì, vabbè, ma ho capito una cosa, amico mio, amica mia, spiegami, mio amico uguale. Tu a 4 anni ti sentivi già trans, ma non lo sapevi, perché a 4 anni non potevi sapere.
Ma non hai nessuna idea di capirlo, però sai di odiare il tuo corpo, tu ti
va
guardi
bene,
allo specchio,
ma
questo ti
è
odi.
Dato e si sentiva così,
adesso quelli lì che dicono i laboratori, ma mica ti siringano a 4 anni. Io per fare tutto il percorso che ho dovuto fare, secondo te vai dal primo psichiatra e dice no, prendi gli ormoni, sei a posto.
Ho capito, ma se ti convincono di dover prendere i medicinali, sì certo, perché ti convincono di prendere i medicinali da 4, 5, 6, 7 anni, dai,
ma
su.
Che cazzo dite? Dai, c'è un DSM-4 che è dove vengono messe tutte le malattie mentali. La disforia di genere è una malattia mentale e ha un protocollo clinico.
Dunque, stai dicendo che tu sei una malata mentale? Non ho capito.
Certo, lo dice il DSM-4 e lo sai perché? Perché in Italia deve essere DSM-4. Trattato un malato mentale per poter prendere le medicine che ti aiutino a curarti,
ma
altrimenti a te. Ma sì, ma vai Parenzo, è dove vengono messe tutte le malattie mentali.
Sì.
Se tu vai a vedere disforia di genere, presente nel DSM-4.
Ma non è più una malattia mentale la disforia di genere.
No, è stata, io ho transizionato grazie
ho
al
transizionato,
fatto che la disforia...
Ho transizionato.
È più una transizione, come cazzo la vuoi chiamare?
Ho transizionato, per carità, va bene.
Come cazzo la vuoi chiamare?
No, ma io la chiamo così, non c'è bisogno di fare... Non c'è
uomo a donna,
non c'è bisogno.
Non c'entra niente.
Luisa, non c'è bisogno di fare laboratori universitari per i bambini, in realtà sì. E fate sti laboratori,
ma non per qualcosa, perché quelle persone lì sono persone che vivono male il loro fatto di essere dei bambini e poi adolescenti e poi
ma
uomini.
Ci penseranno i genitori, non c'è bisogno che si metta in mezzo l'università.
Ma i miei genitori hanno sempre negato quello che vedevano e io ho dovuto nascondere per tutta la mia vita finché non sono riuscita a dire che cos'ero e a me stessa e agli altri.
Vabbè.
Questo perché dire che si è essere trans in Italia si è accomunati a una determinata categoria che
ho
sono le lavoratrici.
Scusi Maurizio Ruggero, come stai Maurizio?
Ecco, ci mancava.
Voi altri?
Bene, scusami.
Ci mancava sto poveretto.
Un attimo solo, c'è in linea una signora che si chiama Luisa dalla Spezia e che è una transessuale.
Sì.
Per te che cosa sono i transessuali, Ruggero?
Mamma mia.
Beh, permesso che non è colpa mia se transessuale.
No, ma certo, questo
è colpa.
No,
l'ha scelto lei,
dire.
Che te ne frega
no,
te. L'ha scelto lei, a chi fa male. Ma lo ha scelto lei.
Parenzo, tu non sei mago,
non
come
lo
ti chiami?
Decidi tu.
Vabbè, allora
non decidi
no,
tu.
No, che si metta a posto, che si cominci a prendere il Santo Rosario, a convertirsi. Cosa fa transessuale?
Ma guarda che io non faccio male a nessuno.
Esatto, mica fa male a nessuno.
Questo è tutto da vedere.
E ma chi
rispetto,
fa male? Ma perché dovrebbe
male?
A chi fa male la signora?
Questo fa male. Allora, tutti quelli che fanno peccati.
Tu perché accomuni le persone transessuali al fatto. Tu comuni le persone transessuali al fatto che siano delle lavoratrici del sesso.
Parenzo Cucciani.
No, questa è Luisa.
Malvissuti.
No, questa...
allora, tutti quelli... se dico malvissuti, esatto. Capite, vero? Cioè, se dico Parenzo, sì. Cruciani non capite, ma se dico malvissuti riuscite a capire. Sentite aria di casa, vero?
Vabbè, allora...
dicevo che tutti quelli che fanno peccati fanno danni al prossimo, perché noi dobbiamo espiare.
Ma che peccato
anche
fa? Che peccato fa? Ma che peccato fa, Luisa?
Una che cambia sesso, il Padre Eterno ne ha fatto uno di sesso. Voi certo avete molta più fantasia del Padre Eterno, si sa quanto siete
e
intelligenti, no? Insieme a quelli genderisti, cioè inventate fesserie. E poi,
cioè una che,
e
si
poi,
sei, una che non si sente, scusami, una che non si sente, questa si è tagliata, guarda, Luisa si è tagliata l'uccello, che male
ma
fa?
Ma che non si sente, non si, ma poi curate voi i suicidi che ci sono, io ho visto tutti i suicidi che ci sono stati in questi casi.
Luisa, rispondi,
anche,
rispondi a Ruggero.
Io, no,
rispondi
io
tu.
Ti posso dire a Ruggero che l'unica soluzione, arrivata a un certo punto della propria vita, quando tu ti guardi allo specchio tutti i giorni e ti odi, è una e una soltanto, e le decisioni sarebbero o ti fai fuori oppure decidi di prendere un'altra strada, e a quel punto lì comincia ad amarti.
Fermo.
Però ti odierai per sempre, per tutta la vita, anche una volta finita la transizione. Quindi su questo, Ruggero, hai ragione. Hai ragione.
Lo dico, appunto.
Fermo. Adesso chiamiamo una persona, fermi tutti, adesso chiamiamo una persona. Fate squillare. Cremaschi? Giorgio?
Sì, pronto.
Mi senti, Giorgio Cremaschi?
Sì, pronto, sento.
Eccoci qui,
sento,
buonasera. Applausi a Giorgio Cremaschi, buonasera.
Beh, applausi magari no.
Adesso non lo so, adesso vediamo quello che dice.
Tremo già.
Allora,
tremo.
Potere al popolo, Giorgio Cremaschi, lo conoscete? Allora, caro Cremaschi, le voglio fare subito una domanda diretta. Secondo lei Hezbollah è un gruppo di resistenza?
Sì, è un gruppo politico. Io non ne condivido la cultura politica, ma sicuramente non è. Non sono d'accordo che venga considerato un gruppo terrorista.
Dunque, ha fatto male Israele?
È rappresentato nel Parlamento del Libano, è riconosciuto da, credo, dal 90% dei paesi del mondo, è terrorista solo per alcuni paesi dell'Occidente.
Ah, dunque, ha fatto male Israele a sbarazzarsi del suo capo?
Scusi,
aspetta, ha fatto male Israele a sbarazzarsi del suo capo in quel modo? Cosa che io, scene di fronte alle quali io personalmente ho goduto, caro Cremaschi.
Quel criminale,
immagino,
di Nasrallah.
No, io
immagino.
Sì, io ho goduto per la morte di un terrorista, di un fottuto comunista.
Sì, di un assassino.
Vabbè, allora dite quello che volete. Io penso che sia criminale. Il primo criminale che oggi c'è al mondo è Israele, che è uno stato canaglia, uno stato criminale. Uno
come
stato
canaglia?
Canaglia,
cioè non dovrebbe esistere praticamente, non dovrebbe esistere lo Stato di Israele.
Così assolutamente no.
Non deve esistere, deve essere distrutto lo Stato di Israele. Siamo
no,
a questo ormai.
Deve essere distrutto, largamente ridimensionato, sì.
Ridimensionato.
No, scusi,
voglio darti una buona notizia.
Ridotto a quello che l'ONU diceva che doveva essere. È tutto qui.
Scusi, se lei
è uno Stato canaglia, ma non è uno Stato canaglia, no. Fatemelo dire questo, non è uno Stato canaglia come, diciamo così, perché esiste, è uno Stato canaglia per quello che fa, cioè nel senso che purtroppo lo Stato di Israele è il primo violatore al mondo di ogni legge, ogni diritto internazionale, per cui oggi il diritto internazionale non ha più senso, purtroppo, perché Israele fa il bullo col mondo.
Mi sembra che ci siano gli Stati canaglia, sono altri, non sono Israele, caro Cremaschi.
No, è il primo Stato canaglia, ho detto che è l'unico, ho detto che
è il primo Stato canaglia, è comunque una follia. Scusi, lei dove preferirebbe vivere in questo momento? A Teheran oppure a Tel Aviv? In generale, a Teheran sotto Khamenei o a Tel Aviv sotto Netanyahu? Dove preferirebbe vivere?
Ma sarei all'opposizione, rischierei la vita in entrambi i casi, quindi
no, non
sarebbe.
No, ma lei dove?
Assolutamente sì.
Ma
perché
lei
sarebbe con Nasrallah,
se si sta davvero contro contro il regime fascista israeliano.
Ma quale regime fascista? Netanyahu,
ma dove si rischia la vita? Scusi, ma che cazzo dice?
Ma c'è il pieno di oppositori a Netanyahu in Israele,
è gente che va in piazza ogni giorno contro Netanyahu. È pieno di gente che va in piazza ogni giorno contro Netanyahu.
Vorrei essere un palestinese, se fossi un palestinese rischierei la vita. Vengono uccisi a migliaia da sempre,
ma se non spari, se non ti fai esplodere non rischi niente. E insegnano anche nelle università israeliane i palestinesi.
Aspetta.
Insegnano nelle università. Il segretario generale dell'ONU è un pirla. Altro che.
Capisco che Israele voglia occupare tutto, ma voi occupate anche le mie parole.
No, per carità. Allora, a lei piace. Allora, lei ha detto. Lei ha
visto, come si dice, violenti. Però non occupate le mie parole, almeno questo.
Guardi, lei parla di sionismo come se parlasse di nazismo. Innanzitutto, per cui facciamo una perché
no, il sionismo è una forma, adesso non credo che questa sia la trasmissione per discutere, è una forma estrema di nazionalismo, e voglio dire, per essere chiari, che se gli italiani avessero l'italianismo io sarei totalmente anti-italiano. Beh, come per fortuna ci sono tanti ebrei anti-sionisti. Guardi, gli dico più, ce ne sono anche in potere al popolo. In potere al popolo noi abbiamo diversi ebrei totalmente anti-sionisti.
Scusi, ma per carità, ho capito,
si distingue tra ebreo e
idioti esistono dappertutto.
Il sionismo è un'ideologia nazionalista. Il sionismo è un'ideologia nazionalista che
il sionismo è semplicemente la difesa di Israele, tutto qua.
No, non è un'ideologia
per nulla.
Ci sono un sacco di ebrei nel mondo che non
comunque
sono sionisti.
Comunque la verità è questa: in Occidente,
quindi,
da noi chi difende Israele rischia la vita.
Come quando dicono che uno che è contro le scelte del governo italiano è anti-italiano.
Vabbè,
Cremaschi,
detto che io sono favorevole al fatto che si faccia la manifestazione del 5, perché penso che tutte le manifestazioni, a meno che non ci siano dei problemi di ordine pubblico, vadano autorizzate. Io penso che vadano autorizzate. Vabbè, su questo potremmo anche essere d'accordo tutti, anche chi ha idee per me allucinanti, ma comunque va benissimo, per carità, magari lei pensa che io le abbia, per cui io parlo da una radio.
Ma io penso che lei avrebbe assolutamente il diritto di manifestare.
Benissimo, assolutamente. Però detto questo, lei ha parlato di provvedimenti fascisti, di governo fascista. Ora, di che stiamo parlando? Oggi in Italia c'è la manifestazione, la libertà di manifestare la più ampia possibile, non diciamo baggianate.
Io ho detto che è una patente violazione della Costituzione.
Ma non c'è nessuna violazione.
Assolutamente, c'è una violazione della Costituzione, perché tolta la libertà.
Ma fino a qualche giorno fa, scusa Cremaschi,
permetta, se parliamo di leggi fasciste, c'è la legge di cui sta discutendo in queste ore il Parlamento, la 1660, quella contro... quella che mette in prigione le donne incinta, quella contro le manifestazioni, quella contro...
Prigione le donne incinta? Nessuno mette in prigione...
Altrimenti il capo dello Stato la blocca.
Mette in prigione le donne
incinte. Le donne ladre.
Io che cosa ho detto?
Sì, persone che hanno fatto tanti reati, tanti reati.
Le mette in prigione, se... perché alla fine mi dà ragione.
Sì,
però,
certo, è prevista anche la prigione per chi ruba tanto. Lo sai che è prevista anche la prigione, no?
Sì, ma non c'entra nulla il fascismo, però. Può essere una legge sbagliata.
No, siccome mi faccia dire.
Sì.
Calma, siccome ha usato la parola fascista, sì, la legge 1660 è una legge tecnicamente, autenticamente fascista, perché ricalca totalmente il codice Rocco 1930, che ovviamente è stato fatto
la stragrande maggioranza degli italiani. Cremaschi, la stragrande maggioranza degli italiani, per fortuna, pensa che se uno occupa una casa illegalmente, la casa di un privato con violenza, debba finire in prigione. Io sono d'accordo.
Se usa la violenza, ci sono già i reati contro la violenza.
Ma debba finire in prigione. Se uno occupa una strada per rompere il cazzo a chi lavora, c'è la possibilità, se uno
guardi, lei sta semplicemente usando gli argomenti che io sento da tempo, quindi non è che è nuovo, cioè adesso di solito siete un pochino più originali, però
non sono cose fasciste, è buon senso, non c'è niente a che vedere col fascismo.
come dice Manzoni, il buon senso ha, il senso comune ha ucciso il buon senso.
Scusi un'altra Manzoni. Cosa, lei è d'accordo con quello che ha detto Chef Rubio, che è giusto andare a segnare un altro argomento, le case delle abitazioni con lo spray di chi è la...
No, non so se ha detto così, però se ha detto così ha detto una cazzata.
Meno male. Ecco. E i cartelli per strada che raffigurano l'Ilana Segre, no, e altri...
Guardi, io questo mi aspettavo questo e le dico una cosa, io penso che tutta questa situazione si
dica che sono degli stronzi quelli che hanno messo quei cartelli.
No, io non li farei quei cartelli lì, non li farei perché
dica
devo
che sono
dire...
degli stronzi.
No, mi faccia dire a me, lei dice le sue.
Dica.
Io penso che non si devono fare, cioè io sono di un'altra scuola per cui i cartelli ci si mette Biden, Meloni, Netanyahu, quelli lì sì, io li metto, e Ursula von der Leyen, per me quelli sono i criminali, ecco, per essere chiari. Quindi chi ha il potere è vero, quindi io non farei i cartelli con, come si dice, con persone così, però mi permetta di dire due cose. Uno, io
sempre un però.
Personalmente, c'è un però in tutte le cose della vita. Quindi dico sì, però non c'è stato lo stesso scandalo quando giornali vicini a voi hanno pubblicato l'elenco, e c'ero anch'io di dentro, chi? Degli amici di Putin, ad esempio.
Ma no, io ho detto che era una vergogna, guardi.
Non c'è stato, oppure...
Ma quello era un giornale, non una manifestazione con le facce, dai, su, è diverso,
appunto,
dai.
O quando, allora, Riccardo Pacifici in una manifestazione
guarda che si becca una querela,
i nomi e cognomi, i nomi,
no guarda che ti becchi una querela. Pacifici ha detto un'altra cosa, no, ha detto la legge, chi istiga l'odio viene perseguito dalla legge, questo ha detto, e ha detto
ha fatto i nomi
di persone che incitano all'odio, certo,
ho capito,
e vengono,
non, se,
non ha detto di segnare le case, ha detto che ci sarà una legge che si occuperà di loro, non ha detto segniamo le case, rischi di beccarti una querela,
ha fatto i nomi di persone in un comizio,
ha detto che verranno individuati e perseguiti a norma di legge, perché c'è una legge che si chiama legge Mancino di chi istiga all'odio, questo ha detto, attenzione.
Ciao Gramaschi, a presto, ciao.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Orgasmo multiplo, compagno del CAC, avanti tutta. Vi ha fatto un culo così, a te, fascista di merda, e a quell'altro lì, quel traditore, quel comunista fasullo, radical chic, che vive nella sua torre d'avorio e non gliene fotte un cazzo dei forgotten. Tanto lo so che non lo manderai, Crucione, questo messaggio.
E come no?
Non è conforme alla tua linea editoriale, quella delle destre. Compagno del CARC, il 5 ottobre godiamo tutti insieme.
Parenzo!
Questa Minus Abens esalta un gruppo di disperati minoritari che si chiamano CARC, che abbiamo chiamato ieri. Sì, certo, che abbiamo chiamato ieri, disperati, che pensano ancora al comunismo e altre cazzate, al capitalismo.
Beh, insomma, io
e che sono esaltatori,
attento, diciamo,
sono dei criminali, sono esaltatori
della violenza.
Sì, poi te la spacciano come il fatto che c'è Israele che fa violenza e dunque è legittimo per Hezbollah ribellarsi e tutte queste stronzate. Jamel Genova, ma noi siamo una società talmente aperta che mentre l'Iran spara missili su Israele, noi siamo qui a sperare che resista, ma resisterà la democrazia israeliana, perché certe cose che racconteremo fra poco anche qui, con dei personaggi un po' particolari, in quei paesi non potrebbero esistere. No, semplicemente potrebbero esistere. Semplicemente non potrebbero. Ripeto per l'ennesima volta, il signor Nasrallah voleva, e in qualche caso ha eseguito, ha fatto, voleva gli omosessuali morti. Morti.
Mi sentite?
Sì, Jamel, dimmi Jamel.
Come mai? David ha chiamato a casa, tutto a posto.
Camanei.
David.
Scusami, come mai in questo momento il signor Camanei se ne sta nascosto in un bunker?
Dimmi. David, hai chiamato a casa, tutto a posto. Stanno attaccando Israele in questo momento.
Sì, dimmi Jamel, lo so. Sei contento?
Siamo quasi ad un anno. Sei contento?
Sì, mi sembri contento, per fortuna,
questo non te lo lascio dire, non sono per niente contento.
Per fortuna, però
il punto
è che da quasi un anno
dall'attacco di Hamas del 7 ottobre.
Vabbè, ma che vuoi, Jamel? Andiamo al sodo, che vuoi?
Jaffa ci sono stati 8 morti e 7 feriti.
Ma che vuoi?
Centinaia di missili. È tutta colpa di Netanyahu, cioè non è tutta colpa di Netanyahu, ma Bibi Netanyahu in questo momento non sta facendo assolutamente nulla per migliorare
la situazione.
Ciao
Jamel, ciao, ti saluto. Ciao. Fabio da Lecce.
Pronto.
Dimmi Fabio.
Ciao Peppe. Niente, dovevo fare due considerazioni a David. Come mai lui considera Putin un terrorista da mettere in galera? Perché lo considera in questo modo? Mi puoi rispondere?
Perché lo è?
Perché ha fatto l'invasione di un paese. Che cazzo ti risponderà in questo?
Ha fatto l'invasione di un paese, certo.
Dimmi, allora.
Perché Netanyahu,
non c'era
perché
nessun
Netanyahu invece
attacco.
Può fare?
Scusami,
perché Netanyahu può fare quello che vuole?
Non ha mai attaccato la Russia. Non mi risulta che dal Donbass partissero dei missili destinazione Mosca. Fino
Netanyahu,
a quando non c'è stata l'invasione di Mosca? No, scusami, però il paragone è talmente idiota. Scusami, il paragone tuo è talmente idiota. È talmente idiota.
Avete provato 20 anni fa con l'Egitto a invadere l'Egitto e vi è andata male.
Con l'Egitto c'è la pace. Con l'Egitto, Israele ha fatto la pace. Con l'Egitto, sì, caro. L'Egitto è il primo. Con l'Egitto, Israele ha fatto la pace. Coglione.
Senza casa, senza arte né parte, gli inglesi vi hanno dato un terreno, una casa dove stare e voi volete invadere il mondo.
Vogliono vivere in pace
persona,
in una terra.
Una persona chiamata Hitler
invadere il mondo. Ma
fermi. Ti sto salvando da uno scivolone, caro Fabio, cioè ti sto salvando da una follia che stavi dicendo.
Perché lo fai scivolare?
No,
non lo fai scivolare.
Perché non lo faccio scivolare? Perché poi accusano me. Tu non sei obiettivo, sei un coglione. Non sei obiettivo. Perché stavi per dire una cosa che io so benissimo che sapevi dire.
Non hai capito quello che stavo dicendo.
No, è meglio che non lo sento. Hai nominato Hitler che stava facendo. Che cos'è che stava facendo? Avanti, che cosa stava facendo?
Che ci ha visto lungo, ho detto, io volevo dire.
Appunto,
nessuno. Però stanno ammazzando un sacco di persone civili.
Ormai l'hai detto,
sei un coglione.
Non ti preoccupare.
Sei un coglione.
L'hai detto ormai, pagherai.
Ciao.
L'hai detto.
Ciao, coglione.
Metti da parte i soldi, stronzo, che con i tuoi soldi li diamo a Gerusalemme.
Ciao. Elisabetta Ravenna, mamma mia che serata. Elisabetta, dimmi.
Ciao, buonasera a tutti quanti.
Che c'è Elisabetta, che c'è?
Buonasera a tutti gli ascoltatori della Zanzara.
Sì, che c'è?
C'è che i criminali della Gestapo mi hanno tolto tutto.
Questo è interessante.
Adesso
sì.
La Gestapo, torna alla Gestapo.
Mi hanno tolto il computer, mi hanno tolto...
All'epoca della Gestapo non c'era il computer.
No, Elisabetta da Ravenna è la Errani e Maldi che sostiene che ci sia la Gestapo a largo delle regioni italiane. Giusto?
Dio.
Mi sembra delle navi della Gestapo. Adesso non mi ricordo bene qual era la storia, Elisabetta.
La storia è che ogni regione ha una nave militare con i militari della stessa regione che la devastano, la derubano o la schiavizzano.
Sì.
E queste navi sono piene di mafiosi. Pedofili, omosessuali, tutto il peggio del peggio.
Sì, ma che c'entra gli omosessuali, però? Scusi, perché il peggio del peggio? Anche gli omosessuali ci ho messo. Che c'entra la Gestapo? Poi facciamo un po' di ordine, signora Elisabetta e Rania Maldi. Ma qual è il punto? Che c'entra la Gestapo?
Beh, signori, se io sono sotto controllo militare da 13 anni con 250.000 cittadini, sì, cosa vuol dire secondo voi che non c'è una Gestapo?
Ma non ho capito, la
nessuno
Gestapo
fa niente, anzi devo dirvi che ho scoperto che anche i militari dell'arma,
sì, sì,
anche i militari dell'arma hanno il controllo mentale, signori.
Cioè, scusi, non ho capito. Lei sta dicendo che ci sono 250.000 persone in Italia, compresa lei, naturalmente lei è una delle prime sotto controllo mentale, giusto?
Sì, no, non sono una delle prime. Il primo è stato Emiliano Babilonia, che è lì da 35
Emiliano
anni.
Emiliano Babilonia, il primo.
No, ma non citiamo chi è sta gente, non sì, diamo nomi così a caso.
Che poi c'è Daniela Sparatù, che no, è da 40 anni
no,
sotto
lasciamo
il controllo
stare,
mentale.
Della, evita di fare sti nomi,
Vaticano,
non chi è sta gente.
Io non so chi sono, chi è questa sparatura?
Chi è sta gente?
Chi è sta gente?
Magari sono allora, dei vicini sentite, di casa che gli stanno sui coglioni, che ne sai tu?
Senti, se da 13 anni io sono torturata dalla Gestapo, non mi fanno dormire, mi torturano, vogliono
no,
usarmi.
Ma questo a me dispiace moltissimo, figuriamoci.
No, ma a noi ci dispiace se uno è torturato
dico
dalla Gestapo.
Di non fare dei nomi di gente che magari viene tirata in ballo in queste cose qua, che magari semplicemente ha la colpa di essere un suo vicino di casa. Io
signori, è ora che vi svegliate tutti quanti. Abbiamo anche i militari dell'arma che hanno il controllo mentale, tengono anche loro dei cittadini sotto controllo mentale, ecco perché
non
prendono le nostre denunce,
no, non
le denunce non vengono prese,
non
e
vengono
quando
prese,
vado
signora
a cercare degli avvocati
sa perché non,
non
vengono
ci
prese,
vogliono
signora,
prendere neanche
denunce
in consegno
e ti credo
ma non possono prendere in considerazione queste denunce,
se uno va
signora,
se scusi signora Elisabetta Ranimaldi, lei si immagini un po' la situazione, i carabinieri sono impegnati in tante cose, cioè ed è evidente che se uno viene lì e dice io sono sotto controllo militare della mentale della Gestapo perché vogliono controllare il mondo, ci vogliono assoggettare, ci vogliono succhiare, il carabiniere non prende in considerazione questa sua denuncia?
No, signori, non prendono in considerazione perché anche loro fanno parte della stessa Gestapo e hanno il controllo mentale. Io lo so perché ho chiamato Ravenna e
Ravenna chi?
Ho detto,
chi ha chiamato,
ho chiesto
Ravenna
di passarmi uno del controllo mentale, me l'hanno passato, era vergognosamente negativo e cattivo perché non voleva che avessi chiamato, visto che era un cittadino sotto controllo mentale, qualcuno che era che faceva parte del controllo mentale del centro di Ravenna. Chiaro?
Scusi, chi è il che numero ha fatto per chiamare questo il centro del controllo mentale di Ravenna? Scusi,
ho fatto il 112 e poi ho chiesto
vabbè,
di farmi
112 che c'entra, scusi, signora, ho fatto il 112 sono i carabinieri
già spiegare,
però 112
signora, già spiegare al 112 tutta questa bizzarra storia già è difficile per noi che pure siamo dei frequentatori dell'abisso,
no signora, io ho chiamato il 112
cioè
mi ha risposto una signora
una
signora carabiniere, io non le ho detto che ero sotto controllo mentale, le ho detto che volevo parlare con qualcuno del controllo mentale
ma non ha passato
appunto,
nessuno signora non
forza,
può aver passato nessuno, non può aver passato, cioè lei ha chiamato, no, facciamoci la scena
signori. Allora, fermatevi un attimo, se io da 13 anni sono sotto controllo mentale, mi hanno tolto, i riscaldamenti da 3 anni non mi riscaldano, mi fanno degli esperimenti, mi hanno tolto
forse
due televisioni.
Non ha pagato la bolletta, signora, mi dispiace.
No, mi hanno tolto due televisioni, due computer, l'ottero, perché vogliono assolutamente che sia disponibile per fare quello che vogliono loro.
Ma chi
e
ha tolto?
Oggi
ma
non ho risposto alle loro domande, mi hanno torturato. Sapete dove?
No, però
mi mandano
dove?
Delle torture là dove nessuno immagina.
Cioè dove, scusi?
Dove, signora?
Beh, dove mai? A voi ve lo manderebbero là dove avete le palle, no?
A lei dove?
Signori, andare? Mi torturano lì. Sì. Mi
ma
mandano
dove?
Delle
nella figa?
Le scariche elettriche nel clitoride, va bene?
No,
ecco,
vabbè,
volete una cosa chiara?
Mamma mia,
scusi,
è una cosa orribile. Ma
questa
di cosa
è una cosa,
parliamo?
È una cosa, scusi, questo l'ha raccontato ai carabinieri quando ha parlato con qualcuno, no?
Ma come fa a raccontare una roba
cosa
simile?
Cosa vuoi raccontare?
Dai.
Che quelli non vogliono sapere niente, quelli ti vogliono solo mandare in un centro psichiatrico dove ti danno... Oggi ho sentito
forse
il telegiornale, no, vi devo spiegare questo perché lo dovete ascoltare.
Sì, prego signore, noi siamo qui ad ascoltare le sue parole perché penso che le faccia bene. Scusi un attimo, la cosa più interessante però che lei ha detto prima...
Forse sì,
la cosa più interessante che ha detto prima, che io, secondo me ci sono altre ragioni, che il controllo mentale su di lei si realizza attraverso delle scosse sul clitoride. Questa mi sembra la cosa più interessante del suo racconto. Lei è così sicura?
Ascolti bene.
Lei è sicura
qui
che non sia altro? È sicura non sia altro?
qui non c'è niente da scherzare, devo dirle delle vi devo dire delle cose importanti che voi lo dovete sapere. Le medicine, sì, tutte delle Big Pharma sono crimini contro il corpo umano, gli psicofarmaci sono crimini contro il campo energetico del corpo umano, le sigarette fanno lo stesso crimine sui cittadini. Mio padre è morto a 65 anni, fumava 40 sigarette.
Ho capito, però poteva anche smettere.
Mio cugino a 40 e l'altro mio cugino a 52, signori.
E che cazzo è, un'egatombe? Scusi signora, però...
Signori, noi non abbiamo dei governi, abbiamo dei criminali al potere che devono distruggere l'umanità. E quando fanno le guerre, lo sapete o no, che mettono... i due governi sono d'accordo per sterminare i popoli. La volete capire o no?
Scusi.
Che Israele sta sterminando il suo popolo ed è d'accordo
ancora,
con quell'altro a sterminare anche...
sulla politica estera, fino a quando la cosa rimaneva relegata in qualche modo alla sua vita, uno poteva anche seguire. Ma se questa signora parla di politica estera, è un po' complicato.
Signore Maldi, io voglio capire una cosa. Quando lei ha chiamato quel famoso numero, il 112 dei carabinieri, e l'ha risposto quella signora, e lei ha detto voglio parlare con un centro di controllo mentale, poi chi è venuto al telefono?
Un uomo, un ragazzo che, come ha sentito che ero una donna, e no, ha capito subito che ero quella sotto controllo mentale già da un po' di anni.
Ah beh, sì, certo, non c'è dubbio.
Si è arrabbiato che è diventato un animale.
Beh,
allora,
per forza, per signora, perché lei magari chiama 100 volte al giorno e quello si rompe i coglioni.
No, io non chiamo 100
c'è gente
volte
che lavora,
al
che deve salvare delle vite.
Ma
dovrei
chiamare 100
no,
volte
faccia,
al giorno,
signora,
signori.
No,
se
non
qui
lo faccia,
voi,
signora.
Il popolo, non vi svegliate, fra un po' vi fanno anche il buco del culo. Se non lo sapete, tutti gli omosessuali sono tutti omosessuali, quelli che stanno nelle navi, omosessuali, gender sviato, tutti di più, ma non c'è niente.
Quali navi?
E vi assicuro che quelli, quando è il momento, vanno tutti all'inferno, perché fanno in modo che le donne non procreino più, vogliono fermare la crescita demografica e vogliono il pianeta.
A seguire
e
tutto il ragionamento.
No, ho capito, no, io in realtà ho capito bene, cioè in queste navi ci sono molte persone che vogliono della teoria gender, che vorrebbero depopolare il pianeta e ridurlo, insomma, senza più popolazione, giusto?
Sì, ma non lo dico solo io, lo dice la Federazione Galattica, perché io poi, signori, non sono inventata niente. La Federazione Galattica ha detto che questi criminali vogliono il pianeta Terra, vorrebbero il pianeta Terra e il sistema solare.
Però
la Federazione Galattica ha incominciato a liberare il pianeta da questi rettili satanisti in corpi umani.
Però scusi, signora Elisabetta Iraniamandi, io davanti alla Federazione Galattica, diciamo, la lascerei per un ulteriore intervento suo in un'altra giornata, perché adesso mi sono fermato. Abbiamo capito che ci sono queste scosse sul clitoride questa sera.
Senta, io adesso le devo dire una verità che lei la deve sapere sulla Federazione Galattica, perché voi credete che non ci sia. Sentite un po' cosa
succede. Io non credo che ci sia la Federazione Galattica, signora Elisabetta.
La Federazione Galattica c'è, adesso
non c'è. Non c'è la Federazione Galattica, non diciamo stronzate.
Far parlare.
Ma è due ore che parla.
Un video americano girato nella camera del Senato da lontano in alto, sotto c'erano gli scienziati che parlavano e dicevano che una nave madre della Federazione Galattica era nascosta alla Luna e si spostavano verso
Io lo vuoi dire tu che non esiste questo cazzo di Federazione Galattica, oppure glielo devo dire io, porca puttana?
Sarebbe difficile.
Il sistema non vuole che noi lo sappiamo.
Comunque, diciamo così, se lei vuole la Federazione. Io però posso dire una cosa, io non ho nulla contro la Federazione Galattica.
Anch'io.
Personalmente, con tutti i problemi che in questo momento abbiamo, l'Iran maledetto che attacca e sbolla, la Federazione Galattica in questo momento me ne sbatto i coglioni. Anche se non mi sembra un problema di questo momento. Magari c'è. Io dico, guarda, voglio venire incontro alla signora.
Sì, magari c'è la Federazione Galattica.
Ma oggi c'è un problema che si chiama Teheran.
Fermi
che
tutti.
È un problema molto più grosso della Federazione Galattica.
Grazie, Elisabetta. Grazie.
Ma non ha nessuna colpa. Voi date ragione a Israele, che è un criminale del nuovo ordine mondiale.
Ma
lo dovete,
signora,
capire tutti quelli. Allora, se voi non lo sapete,
ferma, Elisabetta, ti abbraccio, ci sentiamo presto, mi raccomando, stai bene, fermala.
La Zanzara.
Cruciani, Parenzo, ma minchia, ma con tutti i cazzi di soldi che avete, non fate un cazzo dalla mattina alla sera, siete lì a dire quattro minchiate. Ma fatevelo almeno un cazzo di corso di inglese per quella volta ogni tre anni che vi tocca spiccicare due parole. Ma fatelo un corso d'inglese.
No.
pezzi di ignoranti.
Cruciani, come mai quando un pitbull azzanna uccide qualcuno inneggi giustamente alla messa al bando di quelle bestie, invece il pitbull pardo l'hai accolto in studio con tutti gli onori? Sei veramente un grandissimo ipocrita.
Guarda che non cambio idea, cretino di un cretino. A parte che non credo che il cane pardo sia un pitbull. Non si chiama, non è un pitbull, non mi ricordo che cos'è. Comunque,
non mi ricordo.
Diciamo, formalmente è un incrocio tra un leopardo e un cane, che magari ha delle forme tipo di un pitbull. Per chi vuole crederci, per chi vuole crederci. Intanto c'è in collegamento il signor Tony Costalunga. Tony, come stai, Tony? Tony? Come stai, Tony? Tony?
Solo che mi chiami nel cuore della notte. Io sono abituato a dormire a queste ore.
No, ma dormire di cosa? Abituato a dormire cosa? Non stai dormendo? Sono le 8:20, che stai dormendo?
Io dormo, io mi alzo alle 2 la mattina, alle 3, non vado d'accordo. Mi metto a dormire a presto io.
Sì, ho capito, amico mio, ma io che ti posso fare? Ma se uno non vuole non risponde, che ti devo fare? Ma mi sembra che sei avvelenato con la NATO adesso, dopo essertela presa con Draghi, non so con pure. Chi, con Speranza, sei avvelenato con la NATO.
Ma scusa un attimo, ho già visto che stasera non dormi, no? Ho detto, cioè, la NATO, ma mi sembra una cosa logica che prenda
ma
sé con la NATO.
Ha un problema con la NATO questo qua, scusami.
Non
spiegami,
lo so.
Perché questo qui parla di NATO? Perché questo
Madonna,
idiota
che parla della volta, NATO? Non dormo più
Aspetta, Tony, giù un attimo, sei messo col viva voce, con l'auricolare, non si sente un cazzo.
No, ma sono capire perché
sono
lui
con
parla
viva
di
voce
NATO.
Perché io altrimenti non ci sento, ragazzi, ho 80 anni.
Questo mi dispiace.
Ho capito, ma perché ce l'hai tanto con la NATO, Tony? Spiegami perché.
Ma scusa, la NATO c'era un patto fra gli stati europei, non dovevano avvicinarsi più di tanto alle Russie. A questo punto qua le hanno accerchiata completamente.
Questo parla di politica,
il minimo,
scusami,
che potesse fare la Russia era quella di difendersi, no?
Dunque sei filo Putin un po'.
Prego?
Sei un po' filo Putin.
Ma poco ma sicuro.
Questo è poco ma sicuro. Non si sente, un cazzo, ma è poco ma sicuro.
Per fortuna, direi.
Via,
anche.
Tony, via, vai a dormire, Tony.
Direi anche per fortuna.
Allora, abbiamo con noi un caso più unico che raro, ma è purtroppo per lei.
Un caso clinico?
No, non è un caso clinico, anche se ha a che fare con la sanità in qualche modo,
ecco,
no?
Ha a che fare con la sanità.
Allora, abbiamo una donna di 39 anni che 8 anni fa ha perso sostanzialmente la mano sinistra.
Esatto.
Quasi tutta la mano sinistra. E le hanno amputato per un incidente. Con cui è poi andato in causa, ha perso questa causa e dunque si è trovata in grande difficoltà. Le hanno dovuto amputare sostanzialmente quasi tutte le falangi. Mi fai vedere bene lo stato della tua mano, perché tu non ti vergogni di mostrarlo?
Assolutamente no.
Eccola qui, dunque sostanzialmente la mano non esiste più ed è rimasto, che cos'è quel mancherino?
Un pezzetto del pollice, quello che...
Quello era un pollice prima?
Questo è un pollice fino alle nocche,
che dolore.
Tutto il resto era già staccato al momento dell'incidente.
Dovevo capirlo da solo. Quando tu hai avuto, non per essere pulp, ma quando tu hai avuto l'incidente eri vigile, diciamo,
assolutamente
e
sì.
Quando ti sei, diciamo, ti sei, la prima cosa che hai visto di quella mano che cos'era?
Il bianco come la tua camicia, delle ossa, e sono stata 40 minuti chiusi in quella macchina a guardare questo spettacolo. Alternavo momenti dove urlavo a momenti dove tanto dovevo calmarmi, perché anche se urlavo non uscivo di lì.
All'epoca che cosa facevi come mestiere?
Ero non scritto sul contratto, ma responsabile d'appalto di una ditta che produce pasti all'interno degli ospedali, ed ero in infortunio sul lavoro perché ero sull'auto aziendale.
Ma in ogni caso tu con l'auto aziendale in una rotonda hai avuto questo incidente e poi ti hanno attribuito sostanzialmente la colpa, se non voglio entrare nel dettaglio di questa vicenda, ma ti hanno attribuito la colpa e sei in una causa in cui alla fine potresti pagare fino a quanto? Già ti hanno condannato a pagare?
70.000 euro.
Ma se perdi pure in appello ne pagherai?
Arriviamo anche a 140.
A 140.
Andiamo all'in.
Ma allora, com'è possibile?
E vabbè, adesso non ci addentriamo, ma per affrontare questo, tu lavori oggi? A parte quello che diremo, ma tu non lavori oggi, non è un altro lavoro, perché quel lavoro non ce l'hai più.
No, ho consapevolmente scelto di licenziarmi, perché quell'azienda, tra l'altro, quando sono rientrata a lavorare mi ha demansionato paurosamente.
Adesso non entriamo nei dettagli di questa tua vicenda con l'azienda, però tu hai deciso 6 mesi fa, soprattutto per motivi economici, immagino, di aprire un profilo OnlyFans.
Sì. Assolutamente sì. Me l'avessero raccontato 6 mesi fa, non ci avrei creduto, avrei detto di cambiare spacciatore, perché io può essere corretto dire che condannavo anche tutto questo, o comunque pensavo che non facesse per me.
Pensavi che non fosse dignitoso per una donna?
Per disperazione, come ultima spiaggia l'ha fatto.
Non è corretto dire per disperazione. Pensavo che è corretto dire che non fosse per me, perché ho sempre avuto una parte esibizionista, ma pensavo di non averci molto a che fare col mercato, parliamolo del sesso, anche solo
perché tu
virtuale.
Oggi sei diventata da 6 mesi sostanzialmente una prostituta virtuale col moncherino sul braccio sinistro.
È
questa,
corretto,
diciamo, giusto?
È vero, sono alla fine è prostituzione digitale.
Sono un po' crudo, diciamo,
ma è giusto così.
Ecco, molte persone è vero che sono attirate per quello che fai, dal fatto che tu hai questo moncherino, già hai, sì. Non hai...
In parte c'è anche questo, non è la maggior parte della clientela.
In senso tecnico, i devotee.
I devotee, esatto.
L'attrazione, una volta l'abbiamo anche
è una malattia, dice, l'attrazione per questo tipo di
è una parafilia,
come dire,
può essere una parafilia,
certo,
una parafilia.
Scusami,
l'attrazione per chi ha un'amputazione, diciamo.
Sì.
Cioè, molti si iscrivono al tuo canale, quelli che si iscrivono al tuo canale una buona parte anche perché hanno questo tipo di attrazione, immagino, no?
Può essere, ma mi è capitato comunque in minor parte che mi chiedessero proprio dei contenuti dove la mano fosse
impegnata,
protagonista.
Però te l'hanno chiesto?
Sì.
Che fai?
Agghiacciante.
Uso quella per
usi questa per
masturbarmi, e diciamolo,
cioè il dito, il quello che è rimasto, diciamo.
Esatto, quello che è rimasto sgrilletta e fa quello che deve fare.
Fa quello che deve, sei quasi, cioè fai OnlyFans e sei quasi pudica di fronte a questa cosa.
Guarda, devo prendere un attimo la quinta, cioè sono solo un diesel, poi parto.
Poi parto. Allora, fermi là, torniamo tra un attimo con la storia di Elisa Corda, che
una
ripeto,
terribile.
Non è una storia, io la vedo, diciamo, adesso avrà i suoi momenti.
Lei stessa ti dice che a un certo punto, presa dalla disperazione, ha fatto una cosa che mai avrebbe immaginato.
Credimi.
Quindi è una storia tristissima, non sto biasimandola, è tutt'altro, figurati.
No, la grande è che poi ci ho preso molto gusto, ne ho fatto un grande manifesto anche per le donne.
Adesso ne parleremo, soprattutto perché lei è una, sostanzialmente è una di quelle che giudica, una delle sue specialità, le piace molto, giudica i cazzi.
Assolutamente sì.
Fermi tutti, famoso Dick Rating.
Vabbè.
La zanzara.
Parenzo, in un giorno non troppo lontano tuo figlio verrà da te e ti dirà: papà, mi sono fidanzato con la signora Comi. E nello stesso giorno tua figlia verrà da te e ti dirà: papà, andrò a fare un tour con Ambra Paolina. Parenzo, se fossi in te, fermerei tutto questo. Combatti, tigre!
Io non so se accadrà, non so se accadrà. Tra le due cose, credo che la cosa più vicina potrebbe essere un fidanzamento tra 10 anni tra l'amato nata nella signora Michelle Comi. Sarebbe straordinario.
Io eviterei, per favore, anche per la tua salute, per la tua sicurezza personale. Voglio usare questa parola. Per la tua
sicurezza, dato che tra
personale,
pochi giorni ci incontreremo.
Esatto, ci incontreremo tutti e tre. Peraltro,
tutti e tre. Tutti e dici, tre, per la mia sicurezza personale terrei
per
lontano
la tua incolumità personale, per se non ti dovrai nascondere anche tu come Khamenei, come la Yattollah, che in questo momento, sai cosa mi fa mi fa impazzire in queste ore?
Sì, sì.
L'idea che quello stronzo, chiedo scusa, non saprei trovare, ma chiedo scusa, un'altra definizione, nel suo paese si è nascosto, cioè la cosa dice cazzo, si è nascosto, capito? Cioè,
per forza.
E perché nel suo paese?
Ma anche Netanyahu sarà in un bunker. Ma è normale.
No, ma quale bunker? Netanyahu gira per Gerusalemme e Tel Aviv, ha la sua scorta come qualunque. Ma non è che si nasconde Netanyahu.
Allora,
quello si nasconde.
Invece
allora
l'Occidente,
chiedo, come
no?
Mai?
Come mai? Perché
come
ha paura
mai
di essere bombardato da Israele, ha paura di essere massacrato, ucciso da Israele. Ma abbiamo qui invece.
Basta che non risponda al telefono. Basta che non risponda al
abbiamo
telefono.
Abbiamo invece qui
basta
uno dei simboli.
Basta che non risponda al telefono.
Abbiamo qui
basta
uno dei simboli. Uno dei simboli dell'Occidente. Che è OnlyFans, che oggi è rappresentato dalla storia di Elisa Corda. Abbiamo detto 39 anni, 8 anni fa ha perso la mano, le dita, anzi quasi tutte le dita, 6 mesi fa ha aperto OnlyFans, sostanzialmente premi economici, non se ne vergogna, ha una bambina di
6 anni
E come pensa di raccontare questa esperienza a sua figlia?
Allora,
cioè, perché molte cose, molti haters, chiamiamoli così, che poi in realtà sono persone che magari esprimono anche delle opinioni oppure ti insultano, ti dicono: beh, ma vergogna, ti hai una bambina di 6 anni, sì? Perché hai iniziato questa cosa da 6 mesi, eccetera, sì, sì, eccetera. Come rispondi a questo?
Sostanzialmente, ecco, la critica più grande arriva dal fatto che non hai paura che tua figlia verrà presa in giro a scuola per questo. A parte il fatto che mi chiedo, perché nessuno si chieda perché non verrà presa in giro mia figlia, perché sua madre non c'ha una mano, perché potrebbe succedere anche quello, ma OnlyFans arriva, è la critica facile, e fondamentalmente, come rispondo sempre, spiegherò a mia figlia che sua madre, per difendere la sua realtà, ha fatto tutto quello che poteva fare, anche mettersi in gioco dal punto di vista fisico e mettendoci soprattutto la faccia, cioè, in un mondo
fatto,
dove
lo ha fatto con avviso aperto,
assolutamente, prima
per
ancora,
campare,
prima
per
ancora
campare.
Di guadagnare il primo euro, anzi no, dollaro, ho annunciato io sui social, dopo aver parlato con mio marito e le nostre famiglie, quello che facevamo, perché qualunque cosa faccio io lo faccio come se avessi una maglietta bianca davanti, in maniera tale che proprio non ho vergogna di nulla. E quello che le spiegherò, oltre al fatto che mamma ha fatto tutto quello che poteva per difendere la sua realtà, è che non bisognerebbe giudicare quello che uno fa. Credo che ai bambini che prenderanno in giro mia figlia bisognerebbe insegnare la stessa cosa, anche perché se sapessero degli OnlyFans, di OnlyFans dei bambini, credo che arrivi dai genitori, quindi secondo me,
scusami un attimo, adesso abbiamo il sostenitore di OnlyFans, Parenzo, semplicemente perché vedi la storia di una persona senza
sono
una mano.
Sono commossa.
Perché se, non c'è, se lei avesse due mani, avesse una ce l'ha, se avesse tutte e due le mani regolari, eccetera, tu non saresti qua a dire.
Ma avresti ucciso.
Avresti un altro tipo di atteggiamento. Signore, siccome le manca sostanzialmente una mano, adesso stai qui a dire no, però va bene OnlyFans in questo caso. Non è che va bene solo per quelli che hanno avuto incidenti del genere. Va bene in ogni caso. Tra l'altro è sposato con uno che faceva il attore porno fino a poco tempo fa, adesso fa dei contenuti solamente con lei, mi sembra.
Sì, assolutamente, e ci tengo a dire davanti a tutti che non m'ha traviato mio marito, ho scelto io consapevolmente esattamente quello che volevo fare.
Allora, a proposito di quello che dicevo prima, tu una delle specialità che hai è quella del dick rating.
Sì.
Ti sei con me, ma credo
la
anche pubblicamente,
non
sì,
è l'unica,
ti sei soprannominata
una,
la?
Ma aspetta, io mi sono soprannominata, a onor del vero, la sensitiva del cazzo, perché a fare di creating sono
anche
buone
bello.
Tutte, ma ti spiego, aspetta.
Esatto.
Oltre a dire tutto quello che vogliono sentirsi dire gli uomini, che poi non ho capito perché volete farvi giudicare il cazzo da una donna, però vabbè, a parte questo, dopo che vedo delle foto, mi arrivano proprio delle sensazioni sul carattere della persona, addirittura sul vissuto ipotetico della persona, e gliele devo da di.
Allora, io ti ho fatto mandare, ti prego di farlo vedere solamente così, perché è una persona abbastanza.
Non lo faccio vedere?
Abbastanza nota.
Ok.
No, vedilo tu, ma l'hai già visto.
Lo vedo.
L'hai già visto, ecco, bravo. Così
arrivano sensazioni su sensazioni qua.
Ecco, benissimo. Allora, questa roba qui che hai visto, che ti ho fatto mandare,
sì?
Cioè un cazzo in carne e ossa, vero, reale,
sì?
Che sensazioni ti sono arrivate? Dimmelo sinceramente, perché questa persona è molto conosciuta, una persona molto conosciuta, molto nota al grande pubblico. Non posso rivelare chi, naturalmente, però mi sono fatto mandare la foto del suo uccello.
Io sono sempre sincera, sia sulle dimensioni che sulle sensazioni.
Sì.
Allora, sorvoliamo le dimensioni?
No, vai,
se fosse un dick rating
giudicassi un lavoro di un anonimo tuo utente.
Perfetto. Allora, innanzitutto direi che complimenti per la dimensione, perché qui ci si salta sicuramente molto bene sopra, poi è liscissimo, perfetto. Io adoro questo tipo di cappelle belle, proprio leccabili.
Sì, sì.
Però a parte questo, la sensazione che poi mi arriva è di una persona molto curiosa, che sicuramente ha fatto un sacco di esperienze nella vita e che secondo me ha preso anche tante svalangate di merda, perché non lo so, questa è la sensazione che mi arriva, e nonostante tutto, quando si mette in testa una cosa, quella fa, e quindi coerente nonostante tutto, nel bene e nel male, che sia giudicabile o meno.
Dunque è una buona impressione quella che hai avuto.
Assolutamente sì, anche di una persona molto molto leale, tanto quanto è liscio, e vi assicuro che mi arrivano tutte diverse.
Queste sono le sensazioni che hai a pelle da questo uccello. Parenzo, vuoi fare l'esperienza? Vuoi mandare? Ti do il numero di telefono. Vuoi mandare?
Grazie. Ho detto, fammi
come
finire,
già
ho
fatto.
Detto, grazie,
dici, come già fatto.
Ho detto grazie molte per il pensiero.
Come
se avessi
gradito.
Veramente gentile, caro Giuseppe. Credo che non verranno diffuse mie foto.
No, ma non è diffusa. Resta nel privato.
Sono una professionista seria.
Personalmente. Non, non ho alcun interesse, alcun interesse sì. a farmi fare questo tipo di valutazione, sì, di valutazione sì. di rating, sì, come sì. lo chiami tu, sì. Da chi che sia, signora, ma non ho nulla contro
no,
questa signora.
Ci mancherebbe altro.
È interessante, esatto. non tanto la questione delle misure, è la questione del carattere che lei riesce a cogliere, non so con quale successo.
E vi assicuro, il punto è proprio quello che chiedo sempre all'utente poi se ci ho preso o no, perché sono mica maga magò, però quello che mi arriva da messaggi e audio che è che ci prendo al 97%.
Allora, la sensitiva del cazzo adesso ci dice anche che lei è un'atleta paralimpica,
sì.
cioè ha rischiato quasi
non
di
non so se dopo questa trasmissione la federazione mi manda un comunicato, però sì.
Ma perché? Che comunicato dovrebbe mandare?
Non
sarebbe,
mi stupisco.
Sarebbe pura discriminazione, non ho capito? Un'atleta paralimpica, tu sei iscritta a quale federazione?
Alla FIC, giusto per rimanere in tema. È Federazione Italiana di Canottaggio.
Allora, tu sei una fai canottaggio, hai quasi sfiorato le Olimpiadi, poi è arrivata la causa
mi sono imbellinata la testa, sì.
È andata fuori di testa e perché dovrebbero, scusa, impedirti di fare OnlyFans? Mica c'è un regolamento che prevede che tu non puoi fare OnlyFans se sei iscritta alla federazione di canottaggio paralimpica.
Assolutamente no, però ti posso dire che parallelamente io collaboro con un sacco di associazioni per disabili e quant'altro, e 15 giorni dopo aver fatto OnlyFans alcune di queste sono venute fuori dicendomi grazie, è stato bello, sei una brava persona, ma con quello che tu porti a oggi sui tuoi social e coi tuoi contenuti non vogliamo più avere a che fare,
cioè,
con
le
te.
Associazioni per disabili che
sì,
magari tu
sì, sì. dove mi hanno detto le i ragazzi e le famiglie che ci stanno dietro potrebbero non gradire questa tua nuova apertura sui social, quindi non mi stupisco di nulla.
Scusa, che tipo di contenuti ti chiedono i tuoi iscritti, diciamo, i più strani, a parte la masturbazione col moncherino che ti è rimasto? Scusa, sono così cinico, però così
i più questo. strani, oddio, di schiacciare insetti, di fare, di menare mio marito, di farmi,
ma sempre con la mano, cioè sempre con la mano,
con la mano, coi tacchi, con qualunque roba, ma anche anche di leccare il pavimento, di tutto, la gente, il mondo è vario ed eventuale.
Come giudichi queste persone qua?
Ma se ti dicessi che giudico, andrei in antitesi con quello che ti ho detto prima di mia figlia. Diciamo che ognuno ha le sue perversioni, perché sicuramente alcune lo sono, e non voglio rimanere un foglio bianco cercando di non giudicare.
Comunque ragazzi, la sensitiva del cazzo, i tratti caratteriali, interessante. Mandatemi la foto del vostro uccello così lo faccio giudicare.
E scrivete copiosamente
a Elisa, cioè questo siamo. Scusami un attimo, ora queste falangi non c'è possibilità di ricostruzione, eccetera, non hai idea di farlo?
No, ti vorrei dire che mia figlia da grande vuole studiare perché vuole capire come riattaccarmela alla mano, però purtroppo per il punto in cui sono tagliate non c'è possibilità né di un innesto né di una mano mioelettrica, perché avrebbero dovuto tagliare ancora di più al polso.
Va bene, grazie Elisa Corda, grazie. Ragazzi, fermi qui.
Grazie molto.
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.